dicevo a tu per tu con Carlo Dorofatti, che saluto, buongiorno Carlo.
Buongiorno Giorgio, ciao a tutti, buongiorno.
Nostro quindicinale con Carlo Dorofatti significa con l'Accademia ACOS, sì. No? Vogliamo ricordare di che si tratta, dove si trova e come, certo, che attività svolge?
Allora, ogni venerdì sera presso il centro yoga Spazio Atman, che si trova in via 20 Settembre, conduco degli incontri di meditazione, quindi yoga nelle sue varie forme, meditazione nelle sue varie forme. Poi abbiamo le giornate accademiche, perché ACOS è un'accademia che propone dei percorsi annuali dedicati alla ricerca interiore, alla conoscenza delle tradizioni spirituali d'Oriente e d'Occidente, pratiche, discipline psicofisiche volte al benessere, volte anche a un approfondimento di quello che può essere una ricerca spirituale, se vogliamo. E queste giornate si conducono presso l'associazione sportiva Sambao a Maratta, in via Bartocci, l'associazione sportiva che si dedica alle discipline cinesi, discipline orientali, diretta da Simone Sebastiani, che forse abbiamo qui oggi, eccolo, abbiamo qui Simone, che Simone dobbiamo raccontarvi alcune cose, alcune proposte, e allora ci raggiunge in studio proprio in questo momento. Ciao Simone.
Sì, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Sì.
Ecco, e poi ogni primo giovedì del mese ricordiamo l'appuntamento all'Accademia Rousseau, in cui adesso stiamo trattando di alchimia, ermetismo e quindi tematiche legate a questo tipo di prospettiva. Si leggono, si commentano i grandi classici dell'alchimia, ma trovando sempre le applicazioni ai giorni nostri e alle nostre esigenze attuali.
No, se volete fare delle domande attraverso anche Facebook, poi Roberto ci scrive un appunto e ci fa sapere, insomma, delle domande, delle curiosità, tutto quello che, critiche, tutto quello che volete, insomma, lo potete fare. Roberto è lì molto attento, sta seguendo con il suo smartphone tutto quanto, e quindi si farà. Conosciamo meglio l'altro ospite?
Certo, Simone, se vuoi.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, io comunque sono già.
Se Simone si sposta un po', ecco, se vi spostate.
Lo riprendiamo diretta, anche sulla diretta.
Non è un fatto politico, ma dovete spostarsi verso la forza sinistra.
Okay. Questa sarà dura, vabbè, comunque.
Sì. Allora, buongiorno a tutti. Già altre volte sono stato ospite qui di Radio Galileo. E quindi più o meno ci conosciamo. Come diceva il carissimo amico Carlo, sono il presidente e il fondatore dell'associazione sportiva dilettantistica Sambao, che opera sul territorio dal 2000, quindi sono 18 anni che siamo qua a trasmettere, insegnare, condividere tutto quello che riguarda le discipline orientali e comunque la cura del corpo. E quindi facciamo corsi di meditazione, qigong, arti marziali, tai chi, mobilità articolare e tante tante altre cose, che ovviamente basta andare su internet, Facebook e così via per trovare tutte le nostre, appunto, attività e le nostre sedi. E con Carlo, in vista di questa idea orientata verso il benessere e l'attenzione verso il sociale, abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio di 5 incontri su quello che riguarda il mascolino sacro, che deve essere assolutamente riscoperto. Abbiamo già parlato e si è parlato tante volte di quello che riguarda il femminino sacro. In quest'ottica abbiamo deciso di in qualche modo risvegliare, andare a studiare e comprendere quello che è invece l'aspetto maschile, che probabilmente in questo periodo, insomma, dalle analisi fatte da me e Carlo, andrebbe in qualche modo rivisto, rivalutato e sicuramente riscoperto. Dico bene, Carlo? Sì.
Certo, infatti l'idea
è un periodo un po' difficile.
Ma ci sono c'è una crisi identitaria di fondo.
Identità maschile.
E poi, certo, le statistiche parlano comunque di diverse difficoltà a livello identitario, a livello poi anche di un dilagare di tutta una serie di dipendenze legate alla pornografia, piuttosto che una statistica molto elevata dei casi di impotenza. Quindi, insomma, questi maschietti, questi ometti hanno bisogno forse di ritrovare, di rimeditare un po' il concetto di maschile, recuperando l'archetipo. Oggi molti stereotipi propongono un maschio o macho oppure molto, molto timido, molto, molto inesperto, incapace, complessato. Allora sì, da una parte è vero, si sta facendo un grande lavoro da diversi anni sul femminile sacro, sulla dea, gli archetipi della grande madre, si sta riscoprendo questa dimensione straordinaria del femminile, sia per la donna sia per l'uomo, perché poi ricordiamo che questi archetipi sono contenuti entrambi in ognuno di noi. Però anche il maschile ha bisogno di una meditazione su quello che è il ruolo del maschile, che cosa vuol dire essere maschio, essere uomo. Anche nella donna il principio maschile può veicolarsi sulla base di una consapevolezza rinnovata, e da qui l'idea di proporre un percorso teorico e pratico sul maschile. Poi probabilmente faremo anche un percorso sul femminile, ma adesso abbiamo deciso proprio di cominciare con il maschile nella riscoperta dell'archetipo. Quindi ci sarà tutta una parte teorica che va a rivisitare gli archetipi, i miti. Faccio un esempio: il viaggio dell'eroe e gli archetipi dell'eroe, i cavalieri della tavola rotonda, la cerca del Graal, la figura del monaco guerriero, del monaco cavaliere senza macchie, senza paura, tutto quello che è quel maschile che è eroico, esploratore, ma anche gentile, ma anche al servizio del principio sacro e della donna che rappresenta poi la sua interiorità, la sua via spirituale. Quindi da qui ci muoveremo attraverso la rivisitazione di questi archetipi fondamentali, però ci sarà anche una parte pratica, sia meditativa ma anche corporea, che sarà poi curata in particolare da Simone. Anzi, se vogliamo dare qualche cenno.
Sì, beh, assolutamente, in quanto è necessario non solo razionalizzare e comprendere le informazioni che vengono condivise, bensì è importante poi materializzare, cioè rendere manifesta l'idea e la consapevolezza del movimento. Quindi andremo, ad esempio, nelle varie lezioni che andremo a fare, nei 5 incontri, andremo proprio a parlare su come stabilire la connessione della forza, cioè come renderci consapevoli del nostro corpo. Andremo a parlare di come parlare e praticare, di come la mente possa andare ad influenzare il nostro corpo in modo diretto, quindi esercizi educativi di connessione mente-corpo. Andremo a vedere i rituali del guerriero, cioè il rispetto del luogo, della via, della spada, e andremo proprio a parlare e praticare di spada, in quanto la spada è uno degli elementi maschili, uno degli elementi yang per eccellenza, no? La capacità di manovrarla, cioè sia un rituale che una capacità di movimento a singolo, e poi alcuni esercizi ovviamente di base a coppia. Facendo, insomma, ecco, tranquillizzando tutte le persone che sono in ascolto, perché questo percorso può essere praticato da chiunque, sia a livello pratico, gli esercizi sono molto semplici e le persone verranno guidate passo passo con gli esercizi fisici, e anche per tutto quello che riguarda l'aspetto teorico, quindi una serie di eventi aperto a tutti, uomini, donne, persone più adulte, persone più giovani, i saggi come vengono definiti. Quindi tranquillamente tutte le persone che hanno voglia di riscoprire e di partecipare ad un percorso di iniziazione sono sicuramente le benvenute a questa serie di incontri.
Come erano i titoli della questa cosa della spada, eccetera, degli incontri? Piuttosto interessanti, intriganti, no? Voglio che rivediamo un attimo.
Assolutamente. Allora,
vediamo un attimo un secondo.
Abbiamo intanto la prima, sì, ma glielo passo.
Facciamo
sì,
un po' ciascuno, dai.
Domenica, ma solo per dire le date. Intanto partiremo domenica 25 febbraio e sono una domenica al mese, 5 incontri dalle ore 15 alle ore 19 presso la Sambao. Ecco, quindi
sì. Sambao che sta, ricordiamolo,
in via Bartocci, in via Aldo Bartocci 21, nella zona del tubificio, quindi facilmente raggiungibile dalla Marattana. Veramente dal centro di Terni ci si mettono 5-7 minuti in macchina, e comunque potete trovare tutte le indicazioni sia sulla nostra app gratuita per smartphone, quindi basta che digitate Sambao Kung Fu, è un'app gratuita, la potete scaricare, lì ci sono anche le indicazioni proprio per poterci raggiungere attraverso il vostro navigatore, oppure basta andare sul sito della scuola www.sanbao.it, e anche lì ci sono tutte le indicazioni e le cartine stradali.
No, interessante la presentazione, la ricerca dell'archetipo dell'archetipo maschile, cosa significa essere uomini, cos'è il maschile, quali facoltà, quale energia, quale compito c'è nell'archetipo del mascolino sacro, come scorre il vigore maschile nell'uomo e nella donna, storia, mito, esoterismo, liberazione del maschile come essenza alchemica distillata del coraggio, nel coraggio e nella gentilezza, praticamente il cavaliere, no? Come dicevi sì. prima, mi pare te lo fatti, nella virtù e nel servizio, l'uomo rinnova e ridisegna nel pensiero divino. Le due forze primordiali sono yin femminile e yang maschile, no?
Sì. Sì, a livello pratico infatti andremo proprio a vedere cosa sono e come scoprirle nel nostro corpo, quindi come stabilire la connessione della forza, le connessioni interne, e quindi come usare la forza yang nel proprio corpo. Quindi sicuramente il primo incontro sarà molto interessante per riscoprire, diciamo così, l'energia maschile, l'energia yang nel proprio corpo.
E come si chiama il primo incontro? Come è intitolato?
Alla ricerca dell'archetipo maschile.
Questo è fondamentale, la base.
La base.
Assolutamente.
Secondo?
Il secondo è il viaggio dell'eroe, che sarà domenica 11 marzo, sempre nel pomeriggio dalle 15 alle 19, e anche questo incontro, un incontro veramente bello e interessante, andremo a vedere il viaggio dell'eroe, cioè il viaggio dell'io per raggiungere l'autorealizzazione, l'individuazione e l'illuminazione. Parleremo di tantissime cose, anche lì faremo a livello pratico esercizi educativi di connessione mente-corpo, cioè come la mente produce effetti sul corpo, come attivare i recettori dell'azione e del movimento cosciente, quindi sicuramente grandi e belle cose da fare. Terzo incontro sarà domenica 29 aprile, il mito del monaco guerriero, anche qui parleremo di dai templari ai cavalieri, insomma c'è da dire veramente tanto. Per quello che riguarda la parte pratica, sono i rituali del guerriero, ovvero il rispetto del luogo, della via e della spada, esplorazione della parte spirituale monastica nella formazione del guerriero attraverso il rituale della spada. Il penultimo incontro sarà domenica 13 maggio, il cavaliere e la cerca del Graal, quindi un viaggio da Don Chisciotte, Lancillotto, Parsifal, le tre fasi della realizzazione cavalleresca, e andremo a vedere praticamente l'utilizzo dell'energia maschile yang nella gestione dello stress,
perché
è ugualmente molto interessante, visto che viviamo in ambienti stressogeni.
Se lo stress non mi uccide prima, può darsi che venga a trovare.
Certo.
benvenuto.
Dai, poi
l'ultimo incontro domenica 10 giugno, il lingam e la yoni, la spada e la coppa. A livello pratico andremo a
i simboli archetipi maschile e femminile, no?
Nel tantrismo in questo caso
la coppa è il femminile,
certo,
e la spada del maschile.
Esattamente, e quindi andiamo proprio a livello pratico alla realizzazione del mascolino sacro, cioè l'apice dello yang solo come unione dello yin. Ecco perché appunto
l'archetipo spada, Sebastiani, nella vostra accezione non è simbolo di aggressività, credo, no?
Assolutamente no.
Precisiamo, cioè, questi sono spadaccini, fanno.
Nella tradizione occidentale la spada, dal punto di vista esoterico, è simbolo di discernimento. Quindi la spada è la spada che divide l'illusione dalla realtà, la menzogna dalla verità. Quindi la spada è simbolo di senso critico, di consapevolezza, di discernimento. Mentre sul piano orientale.
Beh sì, sicuramente ha una grandissima valenza energetico-spirituale, considerate che la spada era sempre simbolo di potere e di saggezza, la spada veniva regalata all'imperatore e tuttora ai politici, grandi politici cinesi, giapponesi, sono spesso regalate spade in segno di rispetto e insomma attenzione nei loro confronti. Quindi la spada nell'ambiente orientale è sempre stata un elemento di grande formazione spirituale, perché maneggiare una spada significa in qualche modo maneggiare la propria anima, la propria interiorità, e occorre una grande elevazione mentale e spirituale per poter la maneggiare senza farsi male, senza far male alle persone. E quindi ecco l'ultimo incontro, come dicevamo, il 10 giugno su spada e coppa, su lingam e lo yoni, andremo alla realizzazione del mascolino sacro, quindi come lo yang si unisce allo yin, e faremo tecniche di assorbimento ed emissione e tecniche di spada in coppia. Quindi
se pensate nel gioco delle carte ci sono questi elementi, questi archetipi,
assolutamente sì.
Non voglio parlare, certo, dei tarocchi,
ma magari lo faremo qualche giorno,
però insomma anche nei quattro semi, si chiamano
sì,
così
sì.
Che delle carte che utilizziamo per fare non so, il nostro scopone scientifico, c'è la, ci sono le, la, c'è la spada, c'è il, c'è la coppa, c'è il sole, c'è il denaro e c'è, ci sono i bastoni, insomma.
Esatto, e sono tutte, tutti riferimenti all'armamentario del mago, perché la, il bastone, la bacchetta è la volontà. I denari sono i talenti interiori, la spada naturalmente è il discernimento e la coppa è quel contenitore etico più femminile indubbiamente, che rappresenta le basi della via.
Sì, quindi sono di origini proprio
assolutamente, guarda,
l'origine è antichissima di queste, di questi simboli.
Sì, senz'altro, andiamo in Egitto, in Caldea, quindi faremo
che poi
una,
il gioco
una giornata,
delle carte è una metafora del conflitto, no?
Beh, tutti i giochi sono metafore del, del, dell'affrontare se stessi attraverso la dinamica con l'altro, anche il combattimento, poi se vogliamo qui poi Simone può senz'altro descrivere l'allegoria del combattimento nel Kung Fu, per esempio.
No? Assolutamente sì, spesso le persone hanno una visione delle arti marziali, diciamo, non corretta, quantomeno non in linea con il principio fondante, ovvero spesso si parla di arti marziali e quindi le persone lo associano solo a pugni e a calci o a alcuni accenni di violenza. Ecco, assolutamente questa cosa non è corretta, in quanto tutte le arti marziali, non solo il Kung Fu ma anche insomma le arti marziali di origine giapponesi, coreane, eccetera eccetera, hanno nella visione del combattimento il luogo dell'incontro e non dello scontro, cioè sono due menti, due corpi, due spiriti che vanno ad incontrarsi in quella fase talmente importante, talmente energetica, talmente illuminante che è il combattimento, perché in quell'istante si deve avere una chiara percezione del proprio corpo, della propria energia, una chiara visione del momento, perché è ovvio che le velocità in quell'istante sono veramente brevi, una persona ti può sferrare un pugno a meno di un secondo, quindi tu devi avere una grande centratura, una grande forza interiore per poter in qualche modo incontrare appunto l'altra persona, perché poi di questo si tratta, cioè nell'arte marziale, quelle con la A maiuscola come io le definisco, è importantissima la capacità di sentirsi unito al proprio avversario, un termine che non mi piace mai, ma insomma al proprio contendente, ecco, diciamo così.
Sì, sì. Sì, però è meglio comunque avversario che nemico, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma nell'arte marziale siamo proprio compagni, quindi anche nelle gare, nelle competizioni, sì, sì, nelle cose si è compagni di pratica, di avventura.
Un'ultima cosa, poi in un precedente incontro con Sebastiano, mi pare che ne parlammo, proprio non so se era collegato per telefono o qui con me, ma ne parlammo, e questa concezione che che non c'è una separatezza nella cultura orientale fra corpo e spirito, no?
Esattamente.
Cioè, voglio dire, noi abbiamo questa distinzione che a volte è funzionale ma a volte è anche fuorviante, no? La tradizione cartesiana praticamente, loro fatti, ne abbiamo parlato altre volte.
Il dualismo viene senz'altro trasceso nella logica orientale taoista, che poi risuona molto con la logica tantrica, in quanto si va oltre il dualismo mente-corpo. Il corpo è visto come un trampolino di ascesi spirituale e lo spirito è visto come a sua volta un soggetto evolutivo attraverso l'esperienza del corpo.
Così la nostra cultura spesso sono nemiche, sono, le consideriamo quasi.
Beh, nelle religioni, no? Nelle religioni,
competizione,
sì,
tra di loro, no? Lo spirito che deve reprimere, certo, il corpo
è visto come peccato.
Piegare lo spirito alle sue esigenze, insomma.
Esattamente, ma anche proprio in ambiente sportivo lo vediamo come una cosa separata, cioè uno sportivo, anche uno sportivo professionista che magari, no, partecipa alle Olimpiadi, non è visto come un saggio, tra virgolette, mentre in Oriente questa cosa, nelle arti marziali ad esempio, vanno di pari passo, cioè c'è proprio l'idea di questo monaco guerriero, quindi la capacità di utilizzare il proprio corpo a livelli altissimi, ma nello stesso istante si deve avere una formazione spirituale, emozionale, emotiva, comunque di grande valore.
E qui c'è bisogno di tutto un aspetto, per questo voi siete anche un po' incontrati, no?
Sì.
Un aspetto, voglio dire, filosofico,
certo,
di approfondimento, proprio per capire, per superare i dualismi, no?
Ma in effetti l'incontro con Simone, così come l'incontro con Davide Cova, ci ha permesso di condividere effettivamente questa visione della ricerca spirituale e del corpo come esperienza dei sensi, esperienza dell'energia. E appunto attraverso questo percorso, così come altri percorsi che proponiamo e proporremo, l'obiettivo è proprio quello di riacquisire una consapevolezza del corpo, che vuol dire anche salute, che vuol dire benessere, che vuol dire rafforzare il sistema immunitario, che vuol dire anche sentire nel corpo l'energia dello spirito e viceversa proiettare il corpo in una dimensione trascendente e quindi spirituale, pertanto assolutamente non dualista ma integrale. Ecco lo yoga integrale di cui parlava Aurobindo, di cui parlano gli ermetici, di cui parla il tantra, il tao, quella integrazione mente-corpo che è anche un'integrazione ovviamente spirito, anima e incarnazione.
Per questi eventi sul mascolino sacro di cui abbiamo parlato con voi, sono due, diciamo, c'è un numero di telefono che voglio dare, è 329-73-25460, 329-73-25460, oppure l'indirizzo di posta elettronica info@sambao.it, info@sambao, san, con la n, sambao.it. Perché Sambao? Breve, senza,
un po' è un termine cantonese. San Pao significa, questa è la pronuncia corretta, noi lo definiamo San Bao, ma effettivamente è San Pao.
No, perché sembra una cosa come il cacao meravigliato.
Bravo, sì, sì, invece no, significa i tre tesori, i tre gioielli, appunto, riferiti a corpo, sì, mente e spirito. È un termine sia buddista che taoista ed è iniziatico.
Quindi non c'entra niente il Brasile.
La cosa divertente è che
le scuole di samba.
No.
Cosa se sono divertenti, insomma.
Assolutamente.
Sì, sì, no. Adesso no, poi in futuro vedremo, possiamo integrare.
Ma sì.
No, è significativo come San Bao fa riferimento a questi tre gioielli, tre tesori, anima, corpo e spirito, e ACOS è proprio l'acronimo di anima, corpo e spirito. Quindi sì, in effetti ci siamo proprio trovati, sì,
trovati
in una maniera
anche
ci ha fatto conoscere Davide Cova, sì, ci siamo fatti una, sì, un pranzo al ristorante cinese, si può dire?
Sì,
perché
si può dire.
Perché eravamo
ristorante cinese.
Giustamente, ristorante cinese, giusto per. E quindi da lì è iniziata una collaborazione.
Oh, e quindi questa cosa che riguarda l'associazione San Bao, la vostra collaborazione l'abbiamo detta, rimane lui oppure
come vuoi
lo possiamo
io sì, rimango ancora un pochino,
anche le altre cose penso che
fa piacere, come no,
che sono interessanti, perché giovedì 1 marzo invece alle 21 all'Accademia Rousseau in piazza San Francesco 2, il viaggio ermetico con Carlo Dorofatti, lettura e commento dei classici dell'alchimia e dell'ermetismo. Domande libere del pubblico sui temi della ricerca spirituale e filosofica. Questo è l'appuntamento del primo giovedì,
sì,
del mese.
Tra l'altro spessissimo Simone mi affianca durante questi incontri, anche Davide quando capita, oltre che Greta Valentini è sempre presente, perché lei alla fine ci dà dei consigli per il benessere, lei è biologa, nutrizionista, quindi diciamo che questo incontro lo conduco io sono il riferimento, però ci sono diversi ospiti che si avvicendano. La prossima volta per esempio avremo anche la Jessica Ligobbi, insomma cerco di dare voce a tutti coloro che possono qui a Terni dire delle cose interessanti dal punto di vista delle medicine naturali, della ricerca spirituale, di quello che può essere questa,
all'Accademia,
questo approfondimento.
All'Accademia Rousseau, giovedì 1 marzo alle 21.
Sì, ingresso libero.
Ogni venerdì sera, sì, perché sono alcune cose che non sono ad ingresso libero, questo bisogna dirlo, perché veramente voi dovete sostenere dei costi e
sì, beh, i corsi e i percorsi sono, cioè è previsto un pagamento, sono riservati ai soci, è prevista una tessera associativa, mentre invece gli incontri e gli eventi più divulgativi sono ad ingresso libero. Si cerca sempre di creare i presupposti di una massima accessibilità, quindi anche i costi sono estremamente bassi, e quello che riusciamo e possiamo fare ad ingresso libero lo facciamo molto volentieri.
Ogni venerdì sera, spazio Atman, via 20 settembre 23, meditazione con Carlo Dorofatti alle ore 21.
Sì, Esatto, e adesso in questo periodo stiamo approfondendo l'esperienza delle meditazioni yogico-sciamaniche, quindi con l'uso del tamburo e con il movimento libero del corpo. Sì. È un'esperienza interessante perché è una forma di meditazione, di yoga, alla quale di solito non si pensa, no? L'idea che la meditazione possa essere anche molto dinamica, molto attiva e accompagnata da ritmi, da tamburi. Qui io metto in gioco anche la mia esperienza in Africa, dove appunto sono stato iniziato all'arte del tamburo, ed è uno strumento molto potente per accompagnare determinati stati di coscienza e determinate esplorazioni.
Sì, è anche uno strumento di comunicazione, no, il tamburo.
Sì, beh, certo. C'è il tam-tam, sì.
Ma è entrato anche nel nostro lessico, no?
Sì.
Il tam-tam è una comunicazione orizzontale di solito, molto democratica.
Tra l'altro, il tamburo si usa anche
assolutamente
da
sì,
voi,
nella
no?
cultura cinese. Nella danza del leone il tamburo è uno degli elementi importanti nelle arti marziali tradizionali cinesi, anche in quelle giapponesi, e sicuramente sì, perché nell'espressione energetica del movimento corporeo, quindi nell'arte marziale, nell'esecuzione di una forma, spesso il maestro va a cadenzare il ritmo attraverso il tamburo, quindi ci sono delle specifiche, no, movenze, dei specifici movimenti eseguiti dal tamburo, e poi è molto utile nella danza del leone. E poi ecco, questi giorni è proprio fondamentale, perché domani, come sapranno tutti, è il capodanno cinese. Il 16 febbraio entra il capodanno cinese, quindi tutto il mondo domani fa la festa con tamburi e leoni, tutto il mondo orientale quantomeno.
Sì, poi a che anno sono arrivati i cinesi?
Questo non me lo ricordo, sono sincero. Chiedo venia.
Essendo una cultura molto antica.
Poi seguono il calendario lunare, ecco perché non corrisponde al nostro capodanno, quindi hanno un calendario lunare, si basa sulle fasi lunari. Tra l'altro,
questa cosa è molto in. È stato il calendario.
Sì, beh, per loro è la festa di primavera.
È molto femminile,
Sì.
Perché la luna è archetipo femminile.
È legato alle acque e al femminile, sì.
Assolutamente sì. Tra l'altro, dicevo, noi faremo, visto che ci siamo, no? Spargo la voce, faremo una.
Il tam tam.
Faremo il tam tam, esattamente. No, perché è una cosa interessante. Poi uscirà la nostra pubblicità. Il 18, domenica 18 marzo, faremo proprio un evento qui a Terni in piazza con 3 o 4 scuole di Kung Fu che vengono da Bologna, da Rimini, noi di Terni. E così via, faremo danza del leone, faremo il Kung Fu Day, quindi in piazza avrete la possibilità di vedere dal vivo la danza del leone con tamburi e leoni e quant'altro, quindi una cosa molto bella, molto folcloristica.
Un'altra degli appunti che mi ha dato Dorofatti, ci tenga, sono aperte le iscrizioni al percorso annuale
dell'Accademia ACOS, esatto, quindi in settembre come ogni anno partiranno i percorsi, partiranno le lezioni del nuovo primo anno accademico. L'Accademia ACOS propone un percorso che si snoda in 4 anni, è un percorso di ricerca interiore, di consapevolezza, si acquisiscono anche capacità anche di conduzione di gruppi di meditazione, quindi è un percorso piuttosto intenso di lavoro su se stessi e di acquisizione di una conoscenza tradizionale, e iniziamo come tutti gli anni a settembre, la data è ancora da stabilire, però lo dico già che a settembre 2018 parte il nuovo primo anno, che implica poi una domenica al mese. L'impegno è quello di una domenica al mese, una giornata al mese. Le giornate si svolgono alla Sambao e il percorso è aperto a tutti, e le iscrizioni al 339 4522 858, oppure potete visitare il sito www.accademiacos.it, trovare tutti i riferimenti, i programmi, gli istruttori, perché siamo in tanti docenti, tra cui anche Simone. Abbiamo quindi diversi argomenti che vengono trattati, e tutto il programma dettagliato lo trovate sia sul sito ma anche su Graal, perché in questi giorni uscirà il nuovo numero di Graal.
Il numero uno,
perché quell'altro
zero era.
Esatto.
Come è andato il numero zero?
È andato molto bene, è andato a Aruba, abbiamo trovato un ottimo riscontro, ottimi commenti, quindi molto gradita l'iniziativa, sia nella diffusione cartacea sia nella diffusione online. Adesso abbiamo anche aperto una campagna online di raccolta fondi, perché l'idea è quella di stampare e distribuire gratuitamente questa rivista a Terni e dintorni intanto, e poi la mettiamo anche online l'idea è proprio quella di mantenerla gratuita, quindi ci basiamo un po' sulle inserzioni, sulle pubblicità e sulla raccolta fondi. Chi ha piacere a sostenere l'iniziativa, ci sono una dozzina di autori, tante rubriche. E si parla di esoterismo, ma anche di medicine naturali, di letteratura, di poesia, di cucina, di femminile, di mitologia. Quindi è una rivista che in questo momento in Italia non esiste, ha questo ampio raggio, perché si va dalla storia all'archeologia, alla storia di Terni, si parla poi di tradizioni esoteriche, si parla in questo numero, io parlo anche di ufologia, per dire. Quindi è una rivista piuttosto molto interessante. E siamo in stampa, quindi io credo che tra oggi e domani dovrebbe uscire e verrà diffusa qui a Terni nei bar, nelle palestre, nelle librerie. E presso la libreria Laurenziana trovate anche il numero arretrato, se magari ve lo siete persi potete andare là, e hanno una scorta anche
del c'è la libreria, che ha una grande tradizione di letteratura esoterica.
Esatto.
Da tanto tempo, anche da quando stavo in un altro luogo e non in via Garofoli. Le domande, no?
Sì, ho ricevuto delle domande.
Rimanga pure
certo,
Sebastiani, perché
sì, no, sì, sempre presente, sempre presente,
no,
con l'amico Carlo.
C'è anche un po' una storia d'amore qui, visto che è stato San Valentino da poco.
Ah, sì.
Da Yuri, diciamo, una relazione dove io, diciamo, gnostico, anche se mi considero una vera libera, frequento intensamente una ex testimone di Geova. Ci può essere una guerra a livello di egregore, si dice così, sopra di noi? Si è rimessa a leggere la Bibbia da un anno, ma ora vuole ritornare alle adunanze dopo molto tempo. Direttamente ti chiedo se il suo ritorno a far parte di un gruppo possa danneggiare la mia energia, perché questo è quello che sento. Può creare un forte disturbo ad entrambi, una fusione profonda con diversi percorsi spirituali?
Allora, argomento senz'altro delicato, perché qui si tocca...
Che sono le egregore?
Le egregore sono forme pensiero, sono entità, sono forze che si muovono sul piano sottile, sul piano mentale, e che possono poi condizionare il nostro comportamento, influenzare le nostre scelte. Quindi diciamo che quando un gruppo umano nel tempo porta avanti una linea di pensiero o una religione, un culto, sui piani astrali, sui piani sottili, mentali, per chi ci crede a questa multidimensionalità, si addensano dei pensieri, proprio delle forme pensiero, si addensano delle vere e proprie entità, potremmo chiamarle, che quindi persistono di generazione in generazione, vengono sempre più alimentate da questa devozione, da questo pensiero indirizzato dalle varie persone, dai vari gruppi umani, e quindi ecco che si creano sul piano sottile, sul piano mentale, queste forze che Jung definiva gli archetipi dell'inconscio collettivo, ecco, cioè sono delle forze che si aggregano, si addensano e che poi effettivamente alimentano un certo tipo di influenza sugli esseri umani. E qui l'argomento è molto delicato, perché stiamo entrando in un discorso di fede, no? Di fede, di credo, e il discorso sicuramente che riguarda i testimoni di Geova si riferisce ad una religione, ad una testimonianza molto molto rigorosa, se vogliamo, senz'altro molto severa, ecco, perché il percorso all'interno di questa congregazione è sicuramente insomma molto, molto sentito dalle persone che lo percorrono, e prevede una condotta di vita, delle scelte molto precise, ecco, quindi indubbiamente è una religione, adesso io non so se possiamo definirla così, che impone ecco, impone un certo dogma e una certa disciplina, ecco, quindi indubbiamente intessere una relazione è molto può risultare problematico, a parte il fatto che poi io credo che i testimoni di Geova non amino poi molto assecondare relazioni con persone che siano al di fuori del loro percorso. Qui Yuri ci parla di una ex testimone di Geova con la quale lui si trova molto bene dal punto di vista sentimentale, e questo è bellissimo, però è preoccupato perché dice, insomma, lei si sta riavvicinando a questa situazione e lui invece è di un'altra idea. E questo può creare problema anche, lui dice, a livello energetico, può creare un disturbo, un cortocircuito quasi a livello energetico, ci sono delle egregore dietro che possono produrre delle dinamiche controproducenti per il nostro benessere spirituale, per la nostra salute. Ecco, cerco di interpretare un pochino la domanda. È possibile una fusione profonda con diversi percorsi spirituali? Allora, quando si tratta di percorsi spirituali non c'è mai problema, quando si parla di percorsi religiosi i problemi ci possono essere, perché le religioni tendono a essere un pochino esclusive, elitarie, dogmatiche, e quindi i comandamenti religiosi a volte non vanno nella direzione di una libertà individuale. Quindi quando parliamo di spiritualità non c'è mai nessun problema, perché la spiritualità è individuale ed è basata sulla libera consapevolezza dell'individuo in quanto tale, e quindi non ci sono mai incompatibilità, anche se ci sono magari scelte diverse e convinzioni diverse, perché comunque si va nella direzione di una ricerca, di un'esplorazione libera, creativa e fondata comunque sul rispetto dell'individuo. Quando parliamo di religioni invece i problemi ci possono essere, come ci possono essere tra cristiani e musulmani, figuriamoci.
Impongono le religioni spesso anche dei comportamenti individuali,
certo,
che possono andare in conflitto,
delle scelte di vita precise, per cui ecco, appunto, pensiamo a volte quando sentiamo, no, in televisione i problemi tra musulmani e cristiani, pensiamo senz'altro al problema rispetto ai testimoni di Geova, quando loro poi li chiamano, se non sbaglio, le persone del mondo, i ragazzi, le ragazze del mondo, coloro che sono al di fuori del loro credo, e vengono visti un po' così, con sospetto, perché ovviamente se non sei all'interno di una devozione a Geova sei al di fuori, e quindi fai parte di un mondo che
insomma, caro Yuri, è complicata la cosa, è complicata,
quindi è molto complesso da parte tua. Ecco, io vi consiglio questo, sicuramente il balsamo universale capace di sciogliere ogni conflitto e ogni incrostazione è l'amore, quindi senz'altro l'amore è poi quell'energia, quella forza stupenda, meravigliosa e potente, che può senz'altro aiutarvi a trovare una via, però ecco, senz'altro bisognerà a livello personale fare delle scelte, perché poi ovviamente questo percorso legato ai testimoni di Geova è un percorso comunque molto rigoroso, e quindi sarà il caso che vi parliate e che si facciano delle scelte precise, perché altrimenti questo rapporto rischia effettivamente di essere di trovarsi in difficoltà, al di là poi di quelle che possono essere le egregore e gli aspetti energetici, che sono poi sicuramente parte del problema, ma in questo caso diciamo che l'aspetto più evidente è proprio questo, è quello relazionale più ancora che quello spirituale.
Volevo dire, Rocco invece ti chiede, cioè nel tuo libro Anima e Realtà hai dedicato un capitolo alla struttura dell'evoluzione dell'anima, potrei sapere qualcosa di più circa il concetto di attrattore o controattrattore? Qui Rocco cita Roll, è ciò che Roll chiama spirito intelligente. Roll è stato un personaggio straordinario, no? Misterioso anche.
Sì, un grande sensitivo torinese, a Torino, in Piemonte, conosciuto tantissimo. Io l'ho anche incontrato di persona, personaggio veramente misterioso, enigmatico, carismatico, e si dice fosse dotato anche di facoltà extrasensoriali molto potenti, e io credo in questo.
La scuola dei quadri che lui chiamava.
Certo, lui era un pittore e usava i quadri, e si dice dicono coloro che possiedono questi quadri, che questi quadri si animano, cambiano, si muovono. E, insomma, su Rolls
in particolari condizioni
sono state fatte tante inchieste nel bene e nel male, no? tra coloro che osteggiavano questa figura, coloro che invece testimoniavano la veridicità delle sue esperienze. E Rolls chiamava spirito intelligente quella parte di noi elevata, spirituale, che non solo fluisce in noi in quanto scintilla divina, ecco, ma è anche quella parte che permane dopo la nostra morte fisica, nel momento in cui abbiamo saputo evolvere un aspetto spirituale dentro di noi. Quell'aspetto spirituale permane in quanto spirito intelligente, daimon, permane in quanto componente che, al di là della nostra esperienza umana, ha sviluppato una levatura spirituale, una levatura insomma, corrisponde poi a quella, effettivamente, ad aver contattato quella scintilla divina, quella parte, averla vitalizzata e veicolata attraverso la nostra esperienza. Quindi lo spirito intelligente è quella parte di noi più elevata, più evoluta, che permane oltre la nostra morte fisica e può diventare un nume tutelare. Pensate al culto degli antenati, al culto dei Lari, al culto degli eroi, che vedevano in personaggi significativi, rappresentativi della tribù, quei riferimenti che di generazione in generazione educavano a certi valori e a certe scelte di vita. Quindi l'antenato non era solo un ricordo di una persona saggia e eroica e benefattrice, ma era proprio un'entità che assumeva un'identità sui piani spirituali. Quindi era una specie di maestro che sul piano spirituale era possibile incontrare, era possibile quindi anche indicare come esempio, no, di virtù. Ecco, l'antenato, il nume tutelare, è lo spirito intelligente di cui parlava Roll, indicando nello spirito intelligente quella stanza dentro di noi che contiene tutte le risposte e tutti i poteri. Quindi, accedendo a questa stanza dentro di noi, è possibile per chiunque sviluppare determinate facoltà, oltre che una consapevolezza di se stesso, della realtà e del divino autentica. Allora, qui Rocco mi chiede, nel mio libro Anima e Realtà, io parlo della struttura dell'anima, ovviamente proponendo delle schematizzazioni, una terminologia arbitraria, convenzionale, per cui stiamo cercando di descrivere l'indescrivibile, ok? Però può essere utile, no? Parlare di mente, di psiche, di anima, di spirito, di scintilla divina, tutte quelle componenti che ci riguardano nella nostra interiorità e sono profondamente interfacciate con il nostro corpo. Allora, io chiamo in quella sede attrattore quel principio spirituale che conteniamo e che attrae a sé tutte quelle parti mentali, psichiche, ma anche il nostro stesso aggregato fisico è tenuto insieme da un principio spirituale onnipervadente, che è quella parte essenziale di noi che ci riconduce al tutto, all'assoluto. Quindi quella parte profonda fuori dal tempo, quindi non potremmo neanche dire eterna, ma fuori dal tempo, che permea di sé ogni cosa, in noi è un elemento che poi diventa attivo nel nostro processo di autocoscienza possibile e aggrega a sé tutte quelle altre parti che compongono poi la nostra struttura psicofisica. Quindi c'è una differenza tra quello che può essere l'aspetto del corpo, della psiche, dell'anima, che rappresenta la nostra manifestazione e la nostra evoluzione in divenire, e quella componente invece assoluta, chiamiamola divina, chiamiamola spirituale, essenziale, totalizzante, che è invece lo spirito che è in noi e in ogni cosa, e che è l'altra parte del ponte, l'altra è quel riferimento assoluto E quando in alchimia, per esempio, si parla di nozze alchemiche, non ci si riferisce tanto, come si pensa, alle nozze tra il maschile e il femminile, la ricomposizione dell'androgeno, ma quando gli alchimisti parlano di nozze alchemiche, piuttosto si riferiscono alla fusione tra la nostra esperienza umana, relativa, secolare, temporale, e la nostra componente spirituale, immutabile, essenziale, assoluta. Ecco, quando questi due aspetti, quindi il relativo della nostra umanità in divenire, si sposa con l'assoluto che ci pervade, ecco che da queste nozze viene concepito quel livello di illuminazione, di consapevolezza, di coscienza che caratterizza poi l'illuminato, il Buddha, il Cristo, colui che realizza completamente se stesso nella consapevolezza della propria esistenza terrena e spirituale, perché comunque non c'è mai una dicotomia. L'esperienza spirituale è esperienza poi di vita, di vita, e non di fuga dalla vita. Questo è molto importante. Sì. Quindi l'attrattore è il concetto dello spirito, lo spirito essenziale, lo spirito assoluto che fa capo appunto a quell'essenza totale dell'essere, l'essenza dell'essere. Ecco che cos'è l'attrattore. Il controattrattore è un altro discorso ancora, che ha a che fare con l'ombra, con i culti dell'ombra, di cui magari parleremo un'altra volta, perché adesso
simpaticamente il lato oscuro della forza.
Il lato oscuro della forza esiste, il lato
perché
oscuro
sai,
della forza.
Tutto questa
che non è
queste dimensioni romanzesche, no?
Bravissimo, ma
attingono un po'.
Dobbiamo però sottolineare che il lato oscuro della forza non è il male, è semmai l'illusione, l'inganno, la menzogna. Quello è il lato
fa sempre
oscuro.
Parte della forza, comunque.
Certo, è il lato oscuro in quanto rappresenta il nostro smarrimento, ma anche lo smarrimento ha un senso, perché per ritrovarsi bisogna smarrirsi, per salire si comincia scendendo, l'abbiamo già detto la volta scorsa.
Su,
no?
Questo anche Simone Sebastiani, vedo che ci lavori parecchio sulla forza, vero? E sul lato oscuro della forza.
Beh sì, sicuramente sì, sotto vari punti di vista, sia sulla forza fisica, che comunque è importante ed è realmente un modo per acquisire più la forza, no, interiore, quindi assolutamente sì, la forza è uno degli aspetti che l'essere umano deve assolutamente conoscere, su cui bisogna assolutamente lavorare.
Beh, poi nelle arti marziali il lato oscuro è evidente. Qual è il lato oscuro? È cedere all'idea che l'arte marziale sia poi uno strumento per imporre la propria forza, no? Per picchiare, per dotarsi di così, no? Di questa forza che però è egocentrata. Quello è evidente, il lato oscuro di quello che può essere invece l'arte marziale.
Però anche questo non significa che non sia un ottimo strumento di difesa, no? Un altro,
assolutamente,
forse il migliore, credo.
Volendolo portare su questo aspetto, assolutamente sì, consente anche di potersi difendere, potersi, insomma, in qualche modo, no? Oggi purtroppo, come già sappiamo, basta leggere un giornale, accendere la TV e vediamo che la violenza impazza in questo mondo, quindi conoscere un'arte marziale ti aiuta sicuramente ad avere una percezione diversa dei pericoli, dello stress e di tutto quello che succede, soprattutto anche per le donne che purtroppo in questo periodo, tra l'altro, faremo, visto che ci siamo.
Tornando a quello di cui abbiamo parlato prima, l'incontro di domenica 25 febbraio, no?
Sì.
Queste lezioni sul maschile, più volte Dorofatti diceva, insomma, che maschile e femminile convivono in tutti noi, quindi non è una cosa che esclude le donne, ovviamente, questo mi pare che l'abbiamo già detto, anzi, no?
Anzi, è molto importante.
Sì, sì, fondamentale questa serie di incontri, di
capire
lezioni.
E saper governare il maschile in una donna e il femminile in un uomo.
Bravo.
Credo che sia fondamentale.
Bravissimo, questo è il senso e il messaggio di tutto questo, quindi non è rivolto soltanto agli uomini, soltanto alla parte mascolina, ma bensì a tutti quanti, quindi sono seminari aperti a tutte le persone, perché dobbiamo proprio integrare il concetto di mascolino e femminino, di yin e yang, all'interno di ognuno di noi. È soltanto l'equilibrio di queste due grandi forze che ci permette di evolvere, quindi assolutamente sì. Sì.
Superando gli stereotipi, quindi l'idea è quella proprio di smontare tutta una serie di stereotipi per ricondurci a un archetipo perduto.
Bella questa, io finirei qui a questo punto perché ha detto un'esperienza. La vuoi ripetere per favore? Mi era distratto, ma ciondolava per casa, non la capisco bene.
Abbiamo detto che dobbiamo riuscire a fare questo percorso destrutturando, smontando gli stereotipi.
C'è le cose che si dicono
sul maschio, la femmina,
i maschi di oggi, le femmine oggi, bla bla bla. Tutto il bla 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 che ci
quindi smontiamo questi stereotipi per tendere al recupero degli archetipi perduti.
Bravo,
ti piace questa cosa?
È una cosa che piace molto.
Bene.
Io ringrazio anche Simone Sebastiani di essere stato con noi, l'Accademia San Bao
con la B, San Bao.
Ma perché mi sembrava che l'avesse pronunciato diversamente?
Sì,
con la
sì,
P. E io ho voluto fare il
con la B, poi in
ho voluto fare il biglietto e invece ho risbagliato.
In cantonese, volta. sì. E la B e la P sono molto sottili, diciamo così.
La differenza è minima.
Sì, esattamente.
Meglio così. Allora, Carlo Trofatti e la sua Accademia ACOS, li ritroveremo la prossima volta, cioè fra 15 giorni.
Esatto.
E vuoi ricordare ancora qualche cosa al volo?
Beh, tra 15 giorni è giovedì 1 marzo, quindi ci sarà anche la serata all'Accademia Rousseau, per esempio, ecco, se vogliamo ricordare.
Proprio il giorno dell'incontro.
Esatto.
Perché questo è una delle dei termini più usati e più sottintesi anche di queste nostre conversazioni è l'incontro.
L'incontro, il dialogo, il confronto è fondamentale, io ci credo molto.
Come vi siete incontrati voi due, come incontrate le persone che vi vengono a trovare.
Esattamente.
L'incontro è fondamentale.
Sì.
E ci può essere anche lo scontro, che però sia uno
che viene trasformato sicuramente in esperienza ed evoluzione, assolutamente.
In
sì.
Energia positiva. Grazie.
Grazie Giorgio.
Ciao.
Salutiamo anche Roberto, frustratissimo perché a un certo punto gli si è scaricato il cellulare e ha perso energia, quindi è stato sopraffatto dal lato scuro della forza. Lo smartphone di Roberto, e quindi non è andata, è andato solo in parte su Facebook. Andrà meglio la prossima volta.
Comunque andiamo in replica, no?
Andiamo in replica oggi pomeriggio.
Bravo. Ciao a tutti.